non possiamo tutti leggere i classici, e quindi io mi guardo il trash in TV, mi piacciono gli Avengers, ho visto l'ultimo film di Scorsese e me ne sono andato a metà perché era una palla colossale.
Benvenuti a una nuova puntata di Spigola. Oggi partiamo da una frase che è abbastanza rappresentativa della puntata e che recita: non è più il giornalismo di una volta. È il titolo della prima puntata della serie di 10 lezioni sul giornalismo del Post rilasciate lo scorso anno, nel 2023. È interessante perché ovviamente in questi anni il giornalismo, il mestiere del giornalista sono cambiati in maniera abbastanza radicale. Sono cambiati i contenitori, sono cambiati i contenuti, è cambiato il mestiere del giornalista, è cambiato il nostro modo di rapportarci all'informazione, le nostre abitudini a ricercarla. Parleremo di tutto questo, ma anche di tanto altro, con l'ospite di questa puntata. Io sono Alessandro Timpanaro e oggi abbiamo qui con noi Francesco Costa. Ciao Francesco, grazie mille di essere qui.
Ciao, grazie a te, grazie a voi.
Scrittore, vice direttore,
<Pensa te.
ride> vice direttore del Post. Stai presentando in questi giorni il tuo nuovo libro, Frontiera, parleremo di questo, edito da Mondadori. Prima di iniziare ti volevo dire una cosa che magari... avranno notato anche altre persone che hanno letto il libro in questi giorni, cioè che mentre lo leggevo è tale l'abitudine a sentirti ogni mattina che il modo in cui io leggevo era quello di dare l'intonazione che dai tu quando racconti le notizie, per cui sono andato velocissimo perché il tuo modo di raccontare è sempre molto chiaro, però il ritmo che avevo in testa è il ritmo del tuo modo di parlare.
È un caso di sindrome di Stoccolma, secondo me questo. No, in realtà sai, un po' capita anche a me quando leggo un libro o un testo di qualcuno di cui conosco bene la voce perché magari lo ascolto, quindi credo sia normale. Nel mio caso credo che sia un effetto anche non cercato, ma determinato dal fatto che io cerco molto di scrivere come parlo e di parlare come scrivo, ma soprattutto la prima. Cioè non mi piace l'idea che la scrittura debba avere delle regole di affettazione o formalità maggiore rispetto a come parliamo, e anzi penso che per farmi capire devo parlare come mangio, per dirla in modo molto semplice, e quindi alcune persone mi dicono che riconoscono, non so, la struttura delle frasi o il modo in cui arrivo al punto, questo mi fa contento perché vuol dire che c'è una coerenza e dimostra anche che le cose le scrivo io, non ho uno staff purtroppo di speechwriter dietro,
una serie di scimmie.
Ghostwriter, sì, esatto. Non sono ancora a quel livello, ma è quello l'obiettivo, ovviamente.
A me non era mai capitato, però sentire che, perché leggendo spesso molta narrativa, poi le voci che hai in testa sono delle voci che ti immagini, certo, tu, a volte è la tua stessa voce, no? Però chissà quante altre persone hanno sperimentato questa cosa in questi giorni. Senti, partiamo dal titolo. Frontiera, che è un concetto interessantissimo, fortissimo, intanto perché ti riporta immediatamente agli Stati Uniti, a tutta quella letteratura western che caratterizza la storia degli Stati Uniti, però poi è anche un titolo fortissimo e molto contemporaneo, perché parliamo di confini, ci sono molte storie che riguardano l'immigrazione, ne parli tanto anche all'interno del tuo libro. Come hai deciso di dare questo titolo?
Sai, io sono partito, come sempre diciamo, dal libro. Mi piacerebbe un giorno scrivere un libro e avere molto chiaro in testa il titolo, anche perché questo vorrebbe dire non arrivare agli ultimi giorni prima della consegna dovendo decidere il titolo del libro, che è una cosa abbastanza importante. E invece il titolo è arrivato per ultimo. Il libro è diviso in 5 parti che io ho cercato di costruire e quindi poi titolare attorno a 5 grandi parole che secondo me determinano che cosa vuol dire essere statunitensi, che sono abbondanza, identità, violenza, ingenuità, e il quinto e ultimo è proprio frontiera. E alla fine mi è sembrato che il titolo dell'ultima parte del libro, che quindi è la conclusione di questo viaggio, fosse invece, e oltre essere un titolo buono per quella parte lì, il titolo del libro. Frontiera è un concetto molto poco geografico negli Stati Uniti, anzi questo paese a lungo ha pensato di avere un confine a est che era determinato dall'inizio dell'Oceano Atlantico e non trovava il suo confine a ovest. Lo scrivono a un certo punto nel censimento ufficialmente: non siamo in grado di dire dove sia il confine a ovest perché quel pezzo di paese lì si è sviluppato, è nato, è diventato America su impulso dell'esplorazione delle persone che spontaneamente andavano a costruire, a fondare le prime missioni, i primi insediamenti, anche in modo molto violento spesso, alleandosi con gruppi di nativi americani magari contro altri gruppi di indigeni o sterminandoli involontariamente, se vuoi, ma portando i virus che noi europei, perché all'epoca gli americani erano inglesi, irlandesi, soprattutto spagnoli, olandesi, tedeschi, portavano da quelle parti. E la frontiera è sempre stata quello che c'è oltre. E nella costruzione non solo del mito americano, ma anche della realtà americana, questo andare a guardare cosa c'è oltre la collina c'è sempre stato, è ancora oggi molto presente. E si traduce anche non solo in essere avventurosi e guardare il progresso, spesso si traduce in invece un'idea primitiva, paleolitica della natura e come tale degli esseri umani e dei loro modi di vivere. A volte si traduce in una frontiera con dei muri veri e propri che vengono innalzati per tenere fuori le persone. È una frontiera verso la quale gli americani si buttano con grande impeto quasi in modo a volte infantile, accogliendo tutti i rischi che possono venirne fuori e i disastri. Gli americani non si buttano sempre con tutte le scarpe in qualsiasi avventura decidano di imbarcarsi. Quindi dentro questa parola per me c'è molto del modo in cui gli americani considerano se stessi,
del loro atteggiamento, sì, nei confronti della vita. Tra l'altro, mentre leggevo il tuo libro, leggevo anche Meridiano di sangue di Cormac McCarthy, che affronta lo stesso tema in maniera completamente diversa, ovviamente, e poi basa tutto sulla violenza sconsiderata, che guardando anche alcuni tratti della storia americana, a volte loro si raccontano come un popolo violento perché dicono che fa parte della loro storia, però tu sfati un po' questo mito all'interno del tuo libro.
Beh, sai, la storia violenta, allora noi europei ci siamo uccisi per secoli e secoli e secoli, fino all'altro ieri di fatto, non è che non abbiamo una storia violentissima. Per quanto riguarda le guerre combattute sul nostro territorio, molto più violenta di quella americana, che ha avuto la guerra civile, il genocidio degli indigeni, basta però, diciamo, noi abbiamo avuto guerre mondiali su guerre mondiali, guerre tra regni, guerre di indipendenza, tantissime. La storia violenta degli Stati Uniti ha molto a che fare in realtà col modo e il rapporto che ha avuto la violenza nella loro storia. Tutta la storia delle persone europee, con tutte le differenze del caso ovviamente, ma è una storia che racconta come le popolazioni progressivamente hanno provato e poi sono riuscite a prendere il controllo del monopolio della violenza che ha lo Stato, i potenti. Mentre per secoli e secoli i potenti hanno potuto usare la violenza in modo totalmente impunito, senza leggi, senza diritti per le persone, senza rispondere delle loro prepotenze, progressivamente, fino a poi ad arrivare alla democrazia, noi abbiamo preso la violenza che è in grado di esercitare lo Stato, l'abbiamo messa sotto il controllo dei parlamenti, quindi del nostro voto. E la storia americana è totalmente ribaltata. È una storia in cui, quando lo Stato arriva, le persone hanno il monopolio della violenza, perché hanno esplorato il West armate e sono arrivate in posti in cui non c'era lo Stato, e quindi lo hanno creato loro, dovevano difendersi da sole. E questo non solo quindi ribalta molto l'idea di quello che lo Stato dovrebbe fare per te e di quello che lo Stato può fare rispetto alla violenza, ma cambia anche molto il ruolo delle armi nella loro cultura. Per noi le armi sono state molto uno strumento di violenza subita. Nel caso degli americani le armi sono state anche uno strumento di conquista, ma di emancipazione, di liberazione. Chi andava poi verso l'ovest, a volte erano le persone che erano troppo povere per stare a sud, erano gli afroamericani che temevano persecuzioni, andavano verso ovest anche armandosi, ma le armi in quel caso fanno parte della tua cultura in un modo molto diverso in cui fanno parte della nostra. La violenza che oggi vedo negli Stati Uniti, e lo racconto molto nel libro attraverso esempi, episodi, storie, questo è un libro antropologico quasi, ma che passa molto da esempi, da cose concrete, è una tolleranza verso la violenza, che c'è moltissimo, che è generata anche dalla frequenza con cui si muore oggi per via della diffusione delle armi, e ne parlo anche di questo. Ma ecco, a volte si ha l'impressione che la vita valga un po' meno in America, che sia un po' più facile morire, che quando si muore non ci sia lo stesso trauma che esiste dalle nostre parti.
Senti, ci sono tantissime storie che sei riuscito a raccogliere all'interno del libro, ma in quanto tempo le hai raccolte? Che cernita hai dovuto fare? Quanti libri avresti potuto scrivere con tutte le storie che hai trovato?
Guarda, io ho detto che questo è il mio, ovviamente solo mio, ma il mio libro definitivo sugli Stati Uniti. Ne ho scritti altri tre e forse ne scriverò altri, non lo so ovviamente, ma questo libro in realtà contiene 15 anni di lavoro, cioè i 15 anni da quando ho cominciato a fare questo mestiere occupandomi degli Stati Uniti, e queste sono storie, dati, racconti, interviste che ho imparato davvero nel corso di questi 15 anni. E l'idea, infatti, alla base di questo libro è provare a raccontare proprio come sono fatti e perché sono fatti come sono, colmando un po' quella distanza che è molto più grande di quanto pensiamo tra quello che noi sappiamo degli americani davvero e quello che pensiamo di sapere, che è molto di più e che spesso ci porta fuori strada, ed è anche il motivo per cui ho cercato di costruire il libro in questo modo un po' strano, nel senso che il libro non è fatto da queste cinque parti di cui ti raccontavo, che vanno da, lo so che lo sai, ma sto facendo finta che tu non lo sappia per dirlo a loro.
Anche io fingo di non sapere.
Esatto, che vanno da A a B, cioè che racconto una storia dall'inizio alla fine, ma è un grande miscuglio e collage di cose diverse, ti porta da una parte, poi ti porta da un'altra parte, scarta di lato in continuazione a delle storie che durano per sei righe, altre che durano per sette pagine, e alcune sono un tweet, altre sono un capitolo vero di un libro che entra in verticale su una cosa, a volte hanno anche apparentemente pochi legami l'una con l'altra, ma la mia idea, il mio tentativo era accostarle in un modo che poi man mano acquisisse un senso, e il senso è appunto che cosa sono, come sono fatti gli americani, e ci sono anche tantissime cose a cui non ho ancora risposta, diciamo, nella mia personale conoscenza di questo paese, di questo popolo. Se vuoi, anche la cosa che ancora mi tiene attaccata.
Scoprire.
Sì, ogni volta
più.
Che ti convinci di qualcosa, ti sei sicuro di qualcosa, poi trovi un altro fatto, un altro dato, ti capita qualcosa che ti mette in difficoltà, ti smentisce, allora capisci che c'è qualcosa di più e continui e non finisci mai, ovviamente.
O filo americano, te l'hanno mai detto?
Filo americano, sì, ma sai, puoi tranquillamente decidere di ignorare i miei libri e vivere tranquillo e vai benissimo così, ma se vuoi darmi del filo americano, ti consiglierei di leggerne uno a caso e vedere che sono pieni soltanto o quasi delle disgrazie, dei problemi, delle cose che non funzionano.
Delle zone d'ombra.
Sì, dei guai di questo paese, non sono mai dei libri che dicono che figa l'America, evviva. Poi certo, accanto a tutto questo, e questa è la cosa affascinante, accanto a questo paese in cui sembra che tutto vada a rotoli, in cui un sacco di cose sono così brutte, così gravi e tanto non le capiamo che ogni tanto ci troviamo a dire vabbè, ma sono matti questi americani, però questi hanno anche l'economia più grande e di maggior successo al mondo di gran lunga, ma proprio senza gara.
Influenza culturale.
Scientifica. Tu guarda la lista dei premi Nobel ogni anno, guarda chi li vince, dove studiano, dove insegnano quelli che li vincono, vengono dall'America, hanno studiato lì. Il pensiero anti-americano, anticapitalista, che oggi si diffonde molto e anzi sta conoscendo una specie di rinascita, e gira tutto a parole d'ordine che vengono dalle università americane stesse. Cioè anche nella produzione della critica loro sono, diciamo, i principali, no, distributori di voci, di autrici, di attivismo. E quindi come fai a mettere insieme un paese in cui va tutto a rotoli e che però continua a dare le carte nel mondo? Questa è la cosa che per me li rende molto interessanti. Poi io, insomma, vivo in Italia, anche questo, diciamo, dovrebbe dire quanto io sia filo americano.
No, ma infatti emerge comunque dallo studio, cioè mi chiedevo se ti fosse capitato, però poi conoscendo il tuo lavoro si capisce subito che hai una fascinazione, ma dall'altra parte deriva proprio dal provare a spiegare la nostra cultura attraverso quello che sembra sempre essere da parte loro uno sguardo verso il futuro e su quello che poi capiterà anche a noi. Quindi a me interessa tantissimo. Ti volevo chiedere anche, c'è una storia tra quelle che hai raccontato che ti ha colpito maggiormente e che ti ha fatto vedere le cose sotto una prospettiva diversa?
Guarda, ce ne sono molte, alcune le ho raccontate perché per me sono molto esemplari degli Stati Uniti, della loro storia, o sono poco note. Questo è un libro in cui si parla dell'origine del Covid, degli extraterrestri, seriamente, si parla di football, si parla di cibo, si parla di cosa sono le alette di pollo senza ossa, si parla della volta che un serbatoio di melassa alla gola, città di Boston, ammazzando un sacco di gente, si parla soprattutto, e arrivo alla risposta, di tutti quei fenomeni che vediamo anche noi attorno a noi, che cerchiamo di indagare perché magari ci riguardano. Immagina di essere come su una spiaggia, no? E vedere dei cavi sotto la sabbia e cominci a tirarli su per vedere dove porta questo cavo, e mi sembra che qualsiasi fenomeno guardiamo attorno a noi o quasi, tiriamo sto cavo e arriva negli Stati Uniti l'origine di quel fenomeno o l'origine di un sacco di cose. La cosa che stiamo facendo io e te in questo momento, con questi microfoni, eccetera, non la faremmo se qualcuno non l'avesse fatta in America 10-15 anni fa per prime. Quindi è tutto molto così. Il rapporto che c'è tra le persone e l'informazione, mi collego anche alla frase con cui hai aperto questo podcast, è al centro di una parte per me importante del libro, che riguarda il nostro rapporto con la realtà. Non è più il giornalismo di una volta. Non è più niente di una volta, uno potrebbe dire, e i problemi del giornalismo non sono più importanti di quelli di chi produce compact disc, organizza festival musicali o vende qualsiasi altra cosa. Il punto è che il giornalismo ha a che fare col nostro rapporto con la realtà, perché tutte le cose che noi sappiamo della realtà, prendiamo la nostra città, la città in cui viviamo, tutte le cose che noi sappiamo da cosa derivano? In una parte molto piccola dalla nostra esperienza diretta. Usciamo, andiamo a mangiare fuori, cerchiamo casa, ci facciamo un'idea degli affitti, dei ristoranti, di come sono le strade. però sappiamo, anche se parliamo solo della nostra città, che la nostra esperienza diretta non può darci un'idea di che, come sia Milano in questo caso. È sicura o no? Posso dirlo io sulla base dei giri che faccio ogni mattina in un quartiere? No. Quindi subentra tutto il resto, un altro livello di percezione, che è quello che noi sappiamo perché qualcuno ce lo ha raccontato, che sono i nostri colleghi, i nostri amici, l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo visto sui social, ce l'ha detto il capo ufficio, e tutte queste cose messe insieme sono cose di cui non abbiamo esperienza diretta, ma che formano molto le nostre percezioni. Anche quelli che dicono, ah ma a me non la danno a bere, io non credo a que... Se tu non hai creduto a una certa cosa... Hai creduto a un'altra, cioè avrei creduto a un'altra versione di... Però tutto passa da lì. E allora, in America è accaduto negli ultimi anni una cosa molto interessante, e cioè che le percezioni delle persone rispetto alla realtà hanno avuto una fortissima divaricazione, lo mostrano i dati, rispetto ai parametri economici standard, che di solito invece sono molto correlati. Cioè se tu guardi disoccupazione, crescita del PIL, stipendio medio, se queste cose vanno meglio, anche l'umore delle persone, quanto dicono di essere contente nei sondaggi, la loro fiducia aumenta e viceversa. Dal 2020 in poi c'è una divaricazione grande, e questo ha a che fare, secondo me, col modo in cui processiamo noi oggi le buone e le cattive notizie. È un modo che si lega a certe cose ancestrali. Noi esseri umani siamo molto attirati dalle cattive notizie, perché dalla bias morte negativi. Dei tempi sì, dobbiamo difenderci dai pericoli. È chiaro che se leggo sul giornale che davanti a casa mia hanno ammazzato una persona e hanno aperto un nuovo parco, stai tranquillo che leggo prima l'articolo su quello che hanno ammazzato, poi leggo anche quello sul parco nuovo, che mi fa molto felice. Però questo è arrivato grazie o a causa dei social media e degli incentivi che la rete apporta verso i grandi giornali, che hanno bisogno di fare click, anche i piccoli hanno bisogno di fare click per vendere pubblicità, per stare in piedi come qualsiasi altra azienda, un fenomeno per cui è diventato ed è disdicevole, problematico, imbarazzante dirsi contenti, soddisfatti o ottimisti per come vanno le cose. Oggi faccio un esempio concreto: oggi l'economia americana sta andando proprio alla grande, crescono del 5%, gli stipendi sono cresciuti più dell'inflazione e ne stanno beneficiando soprattutto le persone più fragili. Il tasso di povertà tra gli afroamericani è al minimo storico, non ci sono mai state così tante donne che lavorano, così tante mamme che lavorano, così tante persone con disabilità che lavorano. Gli autisti di UPS hanno rinnovato il contratto, guadagnano $175,000 l'anno, gli autisti di UPS. È un momento di grande, si vede nei consumi, vanno un sacco in vacanza gli americani, comprano perché poi non amano altro più che comprare, quindi tutto dice che le cose vanno abbastanza bene o sempre meglio. Se chiedi agli americani nei sondaggi come la pensi, sei soddisfatto della tua situazione economica, oltre l'80% dice sì, poi gli chiedi sei soddisfatto della situazione economica del paese e ti dicono no in gran maggioranza. E che cosa succede?
Uno scollamento.
Un grosso scollamento che è dato dal fatto che, soprattutto in un ambiente molto progressista, che quindi ha molto a cuore, ed è una cosa ovviamente nobile e necessaria, i problemi della società e il fatto che vadano risolti, è un po' disdicevole dire che le cose stanno andando meglio. Non so come dire, quando Trump era presidente, l'economia americana andava molto bene, tu avevi i media conservatori che dicevano va tutto alla grande, l'economia va benissimo, evviva. Oggi l'economia va molto bene, ma tu non hai media progressisti che dicono evviva, evviva. E forse fanno bene, però se diventa disdicevole dire che stiamo facendo dei buoni passi avanti, si finisce per non credere nel fatto che possono esserci dei passi avanti nel progresso, che si possa risolvere il cambiamento climatico, che è una cosa che bisognerebbe anche dire un po' più spesso, che la risolviamo questa cosa. Sarà difficile, sarà complicato, dobbiamo darci da fare, ma non è inesorabile, non è un destino dal quale non possiamo sfuggire. Non funziona, e oggi mi sembra che sia i media di destra che quelli di sinistra, e capita anche dalle nostre parti, in modi molto diversi diano alle persone quello che vogliono, e quello che vogliono è sentirsi dire che le cose vanno male.
Ma scusa, le persone vogliono sentirsi dire che le cose vanno male, tu parli di bias negativi anche nel tuo libro, ma c'è questo effetto però poi di cane che si morde la coda, cioè crea sconforto e quindi... Noi siamo condizionati dalle notizie negative, però poi le andiamo a cercare e quindi loro ce le danno, però poi ci condizionano.
Cioè, certo, è una forma di dipendenza.
Qual è la via d'uscita?
Ah, guarda, saperlo. È una forma di, intanto è una forma di circolo vizioso, perché noi che facciamo i giornali lo vediamo su quali notizie cliccano più le persone, e cliccano sulle brutte notizie, tantissimo. Sulle notizie buone, se sono girate in un modo problematico, complicato, ma non è tutto rose e fiori, questa cosa che sembrava bella in realtà non lo è, fanno molti più click. E non è che ci sia un complotto che noi vogliamo far deprimere le persone, ma i nostri dirigenti, manager, direttori della pubblicità, eccetera, come qualsiasi persona che faccia qualsiasi lavoro, hanno degli obiettivi trimestrali da raggiungere in base ai quali avranno una promozione, un aumento, e questi lo sanno che le notizie brutte tirano di più. Negli anni di Trump i giornali americani hanno fatto il doppio, il triplo degli introiti normali, oggi sono scesi di nuovo. E questo non può non avere delle conseguenze in termini di incentivi e disincentivi che i giornali hanno nello scegliere che cosa coprire. Noi abbiamo, dal momento che siamo le prime generazioni nella storia dell'umanità ad avere il problema delle troppe informazioni, a non sapere più di cosa fidarci e cosa no, ad avere così tante informazioni da esserne confusi, da volerne scappare di tanto in tanto. Abbiamo inventato l'espressione doom scrolling, quando appunto ti metti al telefono, continui a leggere notizie catastrofiche e rimani attaccato però a quel tipo di notizia catastrofica, ne guardi una dopo l'altra e non ne vieni più fuori. Oggi abbiamo tassi record, per esempio, di depressioni e problemi gravi di salute mentale tra le persone più giovani, soprattutto tra le ragazze, senza che ci siano spiegazioni scientifiche sul perché oggi le ragazze sono negli Stati Uniti e in Italia depresse così tanto, molto più dei ragazzi. Siccome tutto questo, se guardi i grafici, è cominciato nel 2008, 2009, 2010, io sospetto che i cellulari, gli smartphone e i social media c'entrino molto, e c'entri quindi anche il nostro rapporto con la realtà mediato dall'informazione. Nel libro questo è un pezzo della storia, ma forse sta alla base di ogni storia.
Ma quindi qual è la storia che ti è piaciuta di più, che hai raccontato?
La storia che mi è piaciuta di più raccontare probabilmente è la storia che riguarda, sai, insomma, da ragazzino appassionato, vecchio appassionato di fantascienza, forse quella sugli alieni, se vuoi, ma nel senso sul perché stiano succedendo negli ultimi anni delle cose interessanti rispetto al come il governo americano si pone nei confronti della questione della vita non umana nell'universo.
Come la stia prendendo sul serio?
Hanno cominciato a parlarne molto apertamente di questa possibilità, a raccontare che ci sono delle cose che non spieghiamo, che non ci sappiamo spiegare, che stanno avvenendo, e a diffondere i video di questi incontri dei piloti dell'aeronautica militare, video autentici che arrivano dal Pentagono, che mostrano oggetti non identificati fare delle manovre che non esistono e che non sono possibili. La cosa interessante qui non è vogliono prepararci a, nel senso che la NASA vede il suo budget ridursi anno dopo anno, delegano ai privati le esplorazioni spaziali da Elon Musk. Se loro sapessero che esiste con certezza vita non umana, non farebbero tutto questo. Però è indubbio che il governo americano oggi voglia convincere le persone che c'è qualche possibilità, vuole farglielo pensare.
Alcuni dicono, to believe.
Moltissimo, nel libro lo argomento molto, ma ci sono un sacco di fonti molto ufficiali, deputati, senatori che dicono, beh, effettivamente abbiamo fatto un briefing a porte chiuse, siamo usciti con la pelle d'oca, Harvard, professori universitari non sono i matti con il cappello di alluminio. L'idea è che probabilmente tutto questo serva a perseguire obiettivi più terrestri che marziani, aumentare gli investimenti nella difesa aerospaziale, per esempio, e rendere quindi popolare nell'opinione pubblica qualcuno che dica aumentiamo il budget dell'aeronautica militare o della Space Force o della NASA di 100 miliardi di dollari. Però mi sembra molto affascinante, perché comunque ci sono poi delle cose che effettivamente non si stanno spiegando, ma il libro è pieno anche di storie molto più vecchie. Il bombardamento di Filadelfia del 1985, Filadelfia è stata bombardata ed è una storia di cui che non sa nessuno. La volta che a Cleveland liberarono 1,5 milioni di palloncini. Tutte queste storie sono come se io ho voluto costruire questo libro come se te fossimo al bar e tu mi volessi chiedere perché gli americani sono fatti in un certo modo, e io sì, ti racconto la teoria, però poi ti racconto una storia che te lo fa capire, e il libro è pieno di storie fatte, costruite così.
Giocate tra ingenuità, follia,
sì, cioè tentando di rendere comprensibile l'incomprensibile, non so come dire.
Gli Stati Uniti quindi sono un paese di luci e ombre. Quali sono le luci che ti piacciono di più e le ombre che ti spaventano di più anche?
Le luci che mi piacciono di più sono due caratteristiche americane che io amo molto, forse ti direi anche tre, e che sono molto americane, ma nel senso non solo che non sono italiane, che non sono nemmeno tanto mie, anche se mi piacerebbe essere più così, ma mi affascinano. La prima è che loro non hanno nessun tipo di senso del sacro, questa in realtà è molto mia. Io detesto la sacralità attribuita a quasi qualsiasi cosa. Il nostro è un paese che ha reso sacro l'olio d'oliva, la pasta asciutta, gli spaghetti che non si devono spezzare, e questo per essere solo al cibo. Noi rendiamo sacro qualsiasi cosa. Le nostre battaglie, dallo sport alla cultura, sono sempre battaglie in difesa del vecchio pane di una volta o di come si faceva una
volta. La tradizione prima di tutto.
Tantissimo. Loro, e noi siamo, diciamo, un eccesso, secondo me, da una certa parte. Loro sono totalmente l'eccesso opposto. Non sono loro un modello di equilibrio tra le due cose. Loro sono l'Italia, diciamo, in negativo. In negativo non nel senso positivo e negativo, ma proprio con i colori ribaltati. Non hanno il senso del sacro. Qualsiasi cosa gli venga voglia di fare la fanno. Amano molto divertirsi e ridere di se stessi anche rispetto ai loro simboli. Una delle catene di hamburger più famose degli Stati Uniti, In-N-Out, California, famosissima, mitica. Leggevo l'altra volta la loro storia, hanno aperto il loro primo ristorante storico, che non c'è più però, non si può più visitare perché a un certo punto dovevano fare un parcheggio e l'hanno abbattuto. Chi se ne frega? Nel senso, ne hanno fatto un'altra simulazione da un'altra parte. Noi l'avremmo messo sotto una teca di vetro probabilmente. La velocità e la facilità con cui ricostruiscono, distruggono, rifanno, ripensano, cambia tutto. Tutto con grande velocità, e questo mi piace molto. L'altra cosa che mi piace è che hanno un fortissimo senso del rischio. Ti dicevo, loro si buttano con tutte le scarpe dentro qualsiasi cosa, esagerando anche. A volte ne ricavano dei disastri, pensiamo alle guerre, diciamo, fallimentari in Iraq e in Afghanistan, che hanno anche delle origini molto più complicate, ma alla catastrofe dei farmaci oppiacei, all'abuso di quei farmaci, alla propensione al consumo. Non è, ripeto, una cosa caratteristica del tutto positiva, ovviamente, ma questo avere un senso del rischio così elevato e una disponibilità al rischio così elevata è molto responsabilizzante. Loro credono molto nella responsabilità individuale. Da noi è sempre colpa di qualcun altro, sempre colpa di qualcuno dei nostri colleghi, di chi non ci ha aiutato, sempre colpa di qualcun altro, e osano, e osando costruiscono nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove aziende, nuovi modi di vedere le cose che poi rotolano spesso dalle nostre parti e confermano quel predominio. La terza cosa è la gentilezza. Gli americani sono gentilissimi, è una delle cose che poi stupisce più le persone europee che arrivano lì e che poi a un certo punto tornano a casa magari dalla vacanza pensando di essere state molto fortunate, perché una volta hanno visto erano al ristorante e degli sconosciuti gli hanno pagato la cena perché gli hanno sentito parlare italiano, questi hanno fatto il viaggio di nozze in Italia e non sono stati fortunati. Questa cosa capita, questo è un esempio, ma le gentilezze gratuite che gli americani, anche nei posti più bigotti, più conservatori, anzi specialmente in quelli lì, nelle città meno, nelle campagne, fanno quotidianamente agli altri, è molto bella per me, per certi versi è sorprendente, anche perché è una gentilezza appresa. Non è che la cameriera o il cameriere al bar ti sorridono e sono gentili perché si sono affezionati a te, cosa pretendi, ma quello è il loro mestiere e loro imparano, li vengono educati a essere gentili fin da ragazzini. Questo non vuol dire che poi non possano spararti. Questa contraddizione nel libro è molto esplorata, non la voglio eludere. Cioè, c'è un capitolo intero che parla di come sono possibili entrambe le cose, ma mi affascinano. Le cose che mi spaventano sono la tolleranza, ripeto, ti dicevo anche prima, la tolleranza nei confronti della violenza. Io nel 2016 andai a Cleveland per la convention del Partito Repubblicano e prima di decollare da New York, dove ho fatto scalo, ero andato sul sito del giornale locale di Cleveland per vedere che si diceva in città, visto che stavo arrivando, guardo sempre che si dice sulla stampa locale, e vidi sulla pagina Facebook del giornale un articolo che raccontava che la notte precedente a Cleveland erano state uccise 11 persone in diversi incidenti con armi da fuoco, una rissa fuori da un teatro, una donna uccisa dal marito in casa, un tipo che sparava dalla finestra, 11 persone. Io ho detto, caspita, adesso arrivo, e questa è la notizia del giorno, e quindi vado, arrivo in aeroporto a Cleveland. A quel punto vado a comprare il giornale cartaceo, pensando di stare comprando un giornale storico, se vuoi, e questa notizia non la trovo. Infatti non capisco, forse ho visto un pezzo di un giorno sbagliato. Poi sfoglio e a pagina 10 c'era effettivamente un pezzo che diceva gli 11 morti di stanotte. Ora, se in Italia muoiono 11 persone in una città in una notte,
è la notizia delle prossime due settimane.
Arriva il ministro dell'interno, scioglie il comune, il sindaco si dimette, commissariano tutto, è la storia del mese, dell'anno probabilmente, e lì era una notte come tante altre. C'è una tolleranza nei confronti della violenza che per me è terrorizzante. E l'altra cosa che un po', diciamo, se vuoi, è una conseguenza di avere un forte senso del rischio, un bassissimo senso del sacro, i legami tra le persone, soprattutto nelle famiglie, sono molto più leggeri e molto meno forti di quanto siano dalle nostre parti. Gli americani traslocano una media di 10-11 volte nel corso della vita, si spostano molto, è molto normale non vedere i propri fratelli o sorelle o genitori per 2 anni, per 3 anni, è molto normale perdere del tutto i contatti con pezzi della propria famiglia, tant'è che poi quando le persone finiscono per strada, se tu in Italia conosci qualcuno che è finito per strada o vive per strada, sai che ti devono andare storte tante cose perché in Italia tu finisca per non avere un posto in cui dormire. Non è che basta che ti licenzino il giorno dopo sei per strada, o smetti di pagare l'affitto il giorno dopo sei per strada. Negli Stati Uniti basta che te ne vada male una e finisci per strada. E questo accade anche, non solo per la ferocia del capitalismo americano, ma anche perché il tessuto sociale è pieno di buchi, e quindi se inciampi finisci facilmente con un piede impigliato e non ti tiri più su.
Proviamo a passare a qualcosa di completamente diverso.
Ci sto.
Restiamo,
parliamo di Turchia.
Restiamo nell'ambito, però proviamo a raccontare di te maggiormente. Prima stavi dicendo qualcosa che, diciamo, un po' ci permette di farlo. Dicevi, se siamo qui oggi io e tu davanti a un microfono è anche merito loro. E in effetti è una cosa che forse in parte hai ereditato in questi anni in cui hai fatto avanti e indietro, hai esplorato gli Stati Uniti per raccontare la loro cultura, poi sei tornato qui con l'aver capito che c'erano degli strumenti che in Italia non erano adottati e che potevano essere adottati. Quando tu hai iniziato a lavorare con i podcast, con le newsletter, qual era il panorama giornalistico italiano e cosa ti ha fatto pensare che quelle cose qui potevano funzionare?
Dunque, era il 2015 quando ho aperto la newsletter, che poi è diventata Da Costa a Costa, e l'ho aperta soprattutto in una per delle esigenze personali. Io lavoravo al Post ormai da 5 anni, con grande felicità e soddisfazione, ma facendo un lavoro molto di organizzazione, gestione della redazione, di direzione del giornale, diciamo direttore Luca Sofri naturalmente, ma di, diciamo, guidare la macchina. Luca mi dava uno spartito e io suonavo lo spartito, e quindi decidevo i pezzi che vanno in apertura, rivedevo i pezzi dei colleghi, e quello è un lavoro giornalisticamente molto interessante, ma io non producevo nulla di mio e volevo produrre qualcosa di mio, volevo farlo in un contesto che fosse anche meno esigente del Post, perché se faccio un progetto con la mano destra, con la mano sinistra per i fatti miei, posso anche concedermi di fare degli esperimenti senza dover chiedere a qualcuno, senza pensare se può fare un male al giornale oppure no. Insomma, l'ho fatto per me, e l'ho fatto perché vedevo che negli Stati Uniti stavano cominciando a riprendere piede le newsletter, che sono poi uno strumento molto, molto antico, e lo stesso vale per i podcast, a cui sono arrivato all'inizio del 2016. Non mi sono inventato nulla, ho solo visto quello che lì stava funzionando, avevo voglia di provare a imparare delle cose nuove più per me. E questa cosa poi ha generato in realtà un contenuto che ha creato interesse, anche perché c'era un po' un buco, un vuoto nell'offerta giornalistica, e così vengo anche alla seconda parte della tua domanda, quanto al racconto degli Stati Uniti. Un po' per ragioni generazionali degli inviati, diciamo, professionisti, anche molto bravi, ma quello è un incarico a cui di solito si arriva alla fine della carriera. E quindi il racconto dell'America era un racconto molto legato al Novecento, che impazzisce per qualsiasi cosa riguardi Kennedy.
Il nostro inviato da Washington.
Sì, Marilyn Monroe. È tutto un immaginario che esiste, ovviamente, importante, ma molto poco contemporaneo. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, in Italia si è parlato tantissimo dell'espressione Ohio d'Italia per parlare delle regionali in Abruzzo, che è un'espressione che utilizzi se sono almeno 10-15 anni che non segui la politica americana con attenzione, perché sennò lo sai che la frase non ha più senso. E questo vale per tantissimi altri tanti esempi. Quindi c'era questa necessità, forse questo buco di un racconto più contemporaneo. Arriva Trump come candidato nel 2015, e quindi viene fuori che questa elezione diventa l'elezione più assurda della storia. Io mi trovo per essere quindi anche un po' per caso al posto giusto, al momento giusto.
Per la seconda volta nella tua vita?
Sì.
Dopo Obama?
Ma la più importante forse, per visto quello che è accaduto dopo. E quindi nasce un pubblico attorno a questa newsletter e questo podcast. Per me è stata anche un'occasione di imparare come il mestiere del giornalismo sia, e non solo vada, sia svincolato dallo strumento che utilizzi per raccontare quello che hai scoperto indagando la realtà. Una volta uno, ma anch'io dicevo, mi piace un sacco scrivere, quindi voglio fare il giornalista, ma scrivere è uno strumento con cui tu poi diffondi il risultato della ricerca giornalistica che è l'indagine, ma lo puoi fare scrivendo, lo puoi fare con un podcast, lo puoi fare in video, lo puoi fare sui social media, lo puoi fare a teatro, e quindi è stato molto liberatorio per me, lo puoi fare con un libro, svincolare il contenuto dal contenitore. Newsletter e podcast sono secondo me, strumenti molto adatti alla nostra epoca, vengono incontro a chi legge, alle sue distrazioni, al suo dimenticarsi le cose, e da un certo punto di vista la newsletter ti raggiunge in un posto intimo, la casella di posta, senza rumori attorno, ti aspetta, se la dimentichi o se non l'hai letta ti aspetta lì. Il podcast ti permette di avere le mani libere e quindi si infila nelle tue giornate con grande facilità, è una fruizione un po' passiva se vuoi, ma quindi facile. Mi sembra che siano adatti, ecco, al nostro tempo.
Cioè, lo sono assolutamente, ma tu l'hai capito e l'hai adottato o hai iniziato per divertirti e poi ti sei reso conto che fosse così?
Assolutamente la seconda, assolutamente la seconda. Ho iniziato per provare, per vedere, per imparare, ma ho iniziato per vedere, per imparare anche TikTok e l'ho mollato abbastanza presto, quindi non è che tutti gli esperimenti poi vanno bene, e poi ho capito che poteva funzionare. A quel punto ci ho lavorato perché potesse essere effettivamente una risposta a quel tipo di esigenza.
Ma quanto l'hai messo a punto? Quali erano gli esempi che ti sei portato a casa, le cose che ti hanno ispirato e che poi ti hanno dato modo di creare prima Da Costa a Costa e poi Morning, che è una rassegna stampa raccontata che però ha una natura molto pensata, cioè come ci sei arrivato?
Allora, Da Costa a Costa è frutto soprattutto dell'intuizione di Carlo Annese, che è un giornalista di bellissima carriera nei giornali tradizionali e che poi però ha deciso che voleva far parte anche della new wave, diciamo, e ha capito prima degli altri che i podcast potessero essere interessanti anche lui, seguendo molto quello che accadeva oltre oceano, e mi ha proposto, coinvolto, di fare Da Costa a Costa. Ha prodotto le prime 4 stagioni di Da Costa a Costa e quindi innanzitutto aver avuto la fortuna di incontrare Carlo e lavorare con lui e quindi farmi spiegare da lui innanzitutto, farmi dare dei consigli su come farli. Lui è molto esperto e tuttora la sua società Piano P fa un sacco di podcast bellissimi. Anche la libertà che mi ha dato fare un podcast nel 2016, nel senso che c'ero quasi soltanto io, come podcast indipendenti che nascono come podcast, c'era La Zanzara, che però è una trasmissione radiofonica, e questo mi ha dato la possibilità anche di sbagliare, di fare esperimenti, di imparare a stare dietro un microfono, cosa che all'epoca non sapevo fare, come testimoniano, diciamo, quelle puntate che sono ancora online, in cui sembra che parli un'altra persona, perché appunto ho imparato facendolo, ma oggi non lo puoi fare, oggi esci con un podcast in cui c'è uno che parla piano, velocissimo, si mangia le parole, non se l'ascolta nessuno.
Ciao.
No, in realtà no, sta andando molto bene.
Lo spero.
Sì, ma ecco, quindi ho potuto sbagliare con gran calma. Quanto a Morning, poi io ho capito a un certo punto che i modelli è utile averli, nel caso di Da Costa a Costa, This American Life, i grandi podcast americani che raccontano storie, nel caso di Morning, se vuoi, The Daily del New York Times, ma poi devi un po' trovare il tuo modo e sperare che incontri un'esigenza del pubblico, se no non serve e allora vale la pena fare un'altra cosa. Ma hai presente, faccio un esempio che non riguarda me ma per capirci meglio, Indagini, il podcast di Stefano Nazzi del Post sul true crime, forse il podcast più ascoltato d'Italia. Io sono stato un pezzetto, diciamo, della storia di origine di quel podcast, perché con Stefano l'abbiamo ideato insieme e costruito insieme, e Stefano ha cominciato a lavorare a Indagini senza avere mai ascoltato un podcast nella sua vita, figuriamoci fatto uno. Quindi se tu chiedi a Stefano quali sono i suoi modelli, lui ti citerà dei modelli letterari, giornalistici, ma non di podcaster.
Perry Mason.
Sì, o no, ma Carlo Lucarelli, o molti altri. Perché se hai una identità forte, Stefano ce l'ha anche sul piano della voce, e hai un contenuto di qualità, non è che ci sia un modo giusto per fare i podcast e uno sbagliato. E quindi poi devi trovare il tuo e sperare che funzioni.
Ma da scrittore, da giornalista, come ti sei rapportato alla grammatica del podcast, alla scrittura del podcast, che probabilmente all'inizio era diversissima da quella che avevi quando dovevi redigere un articolo, e poi adesso invece sembra, come ti dicevo all'inizio, leggendo il libro sento in testa la tua voce, sembra quasi che il tuo linguaggio sia lo stesso sempre, dai social alla scrittura, al podcast, hai trovato poi una modalità?
Allora, molto dipende da quanto il podcast sia scritto o non scritto. Morning non è scritto. Morning, io ho la lista degli articoli che voglio citare e vado a braccio, solo a braccio. Quindi se la costruzione di quelle frasi, di quel discorso è esclusivamente orale. Se ricorda qualcosa della mia scrittura, io ne sono contento, perché vuol dire che effettivamente penso come parlo, come scrivo, e quello è l'obiettivo. Ma è tutto a braccio, tant'è che a volte appunto ci sono delle frasi che partono e non si chiudono. Nel senso, mi piace però che le persone percepiscano che io sto parlando con loro e non sto leggendo qualcosa, perché quando nei podcast percepisco che l'host sta leggendo, un po' mi perdo, un po' mi perde anche lui o lei, perché c'è una distanza, no? C'è il testo in mezzo, invece gli sto proprio parlando. Nel caso di Da Costa a Costa invece c'era un testo scritto, perché erano quasi dei documentari audio, dovevo costruire un racconto che avesse una struttura, dovevo pensarci. E la cosa lì importante è ricordarti che quel testo che tu hai scritto e che quindi dovrai leggere, cercando di far sì che le persone non percepiscano che tu stia leggendo, deve avere delle regole che sono quelle del discorso orale. Io per iscritto posso pure fare un paragrafo pieno di dati e di numeri percentuali, perché tu guardi il testo e fotograficamente paragoni i numeri tra loro. Il tuo cervello fa tutte delle cose che, quando però i numeri li ascolti, se ti cito quattro numeri in una frase e tu non hai il testo davanti, ti perdi, te li dimentichi. Non solo, quante volte ti capita, a me capita un sacco leggendo un testo, che una frase ti colpisca e ti soffermi, no? E la leggi due volte, oppure non ne cogli subito il significato, allora rileggi un attimo. Col podcast questo non lo puoi fare, cioè devi sperare che chi ascolta tiri fuori il telefono dalla tasca, fai da indietro 15 secondi. Cosa vuol dire? Che col podcast devi essere chiaro al primo colpo.
Incisivo.
Chiaro al primo colpo, frasi brevi, un fatto in ogni frase, pochi incisi, i dati citarli con attenzione. La fonte del dato non puoi metterla nel link o nelle note a piedi pagina, quindi se è importante la fonte la devi citare, devi costruire un modo di citarlo. Insomma, mi ha costretto a imparare a scrivere in un modo più orale, che... ed è una cosa che secondo me poi io mi sono tenuto, e oggi la mia scrittura del libro, per esempio, ricorda un po' la scrittura, appunto, il modo in cui parlo, i podcast che faccio, e questa è una cosa di cui sono contento.
Hai imparato facendolo o hai studiato anche delle cose? Hai studiato dei modelli? Hai guardato a delle cose in particolare che sapevi che ti avrebbero influenzato?
Allora, ho imparato facendolo, in parte sì, e tuttora mi capita di poi riascoltare un podcast, rileggere pezzi del libro e pensare che questa cosa poteva farlo diversa, quella, insomma, è normale. Secondo me, sai cosa mi è stato molto utile? Non tanto un modello, ma il fatto che io, per via di questo lavoro, poi consumo quotidianamente informazioni soprattutto in inglese. L'inglese è una lingua molto diretta, e secondo me, senza arrivare a chi parla con i calchi in italiano, i calchi dell'inglese, io non dico schedulare tutte quelle robe lì, vi rassicuro, ma se tu prendi un testo in inglese e lo traduci in italiano diventa un terzo più lungo. Cioè, chi traduce libri per mestiere lo sa, noi ci mettiamo proprio più tempo a dire le cose, in inglese molto meno. E allora formarmi e studiare e leggere cose in inglese quasi tutto il giorno, secondo me, ha reso più dritta la mia, o meglio, io sento che ha ottenuto quell'effetto, ha reso più dritte le cose che dico.
All'inizio dicevamo che il lavoro del giornalista è cambiato tantissimo, si è mescolato a quello dei content creator. In una forse delle lezioni sul giornalismo, quella in cui tu racconti il ruolo del giornalista, parli di come ormai bisogna anche mettersi al passo, cioè i giornalisti non possono più credere che il loro mestiere sia quello di 10-15 anni fa, ma che si devono avvicinare a quello dei content creator, cioè essere per loro per primi a creare il contenuto, a trovare una loro voce, a costruire una community, a fare del personal branding.
Sì, non è che devono, se vogliono, però secondo me quella strada
funziona.
Promette bene o produce dei risultati?
Dovrebbero, potrebbero.
Sì, 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 poi sembra che io dovete, no, fai quello che ti pare. Cioè.
Non volevo metterti... tu come ci sei arrivato? Per te è stata una cosa spontanea oppure anche lì hai studiato? Cioè ti sei reso conto che c'erano delle cose che andavano in una direzione che dovevano essere approfondite e quindi...
Allora, io non ho mai avuto intanto il mito, diciamo, del giornale di carta come obiettivo nella vita, posto in cui voglio lavorare. Naturalmente, diciamo, ho invece molto rispetto, e forse l'unica sacralità che riconosco la riconosco alle istituzioni, e tra queste io metto molto i giornali di carta, il Corriere della Sera. Per me i grandi giornali sono delle istituzioni, possono piacerci o no in certi momenti le cose che fanno, ma sono delle istituzioni, ma non ho mai avuto quello come obiettivo. E anche perché la mia generazione vedeva questi giornali licenziare più che assumere. Quando io ho cominciato a provare a fare questo mestiere, che era il 2007, non è che fosse facile arrivare in un giornale. Per me, che non avevo nessun amico, conoscente, parente, non ci sono mai stati giornalisti nella mia famiglia, che io sappia, nemmeno allargata, quindi da dove si comincia? Boh. Mentre io vedevo nel mondo professionale del giornalismo quindi tante porte chiuse o mondi comunque in difficoltà, vedevo online, dai blog soprattutto, che dal 2003 diventano il principale metodo di pubblicazione di contenuti da parte di persone comuni, senza che fosse necessario saper fare un sito, poi social media, tantissime opportunità di produrre e di diffondere contenuti. Per me sarà abbastanza inevitabile vedere che in quei luoghi io potevo fare delle cose che altrove non potevo fare. Chiaro che ci vuole un po' per farlo diventare un lavoro, e non è sempre facile né possibile, Però è davvero un peccato l'idea che, che abbiamo questi strumenti, che ci sono milioni di persone che li utilizzano e ragazzini di 12 anni che nella loro cameretta, come si dice da luogo comune, raggiungono pubblici giganteschi, e noi giornalisti che diciamo però le persone non vogliono più informarsi, non vogliono, poi arriva Geopop, no? Milioni di persone che si guardano un video di 40 minuti sulla fusione nucleare. C'era evidentemente un'esigenza che avrebbe ottenuto una risposta potenzialmente da dei media tradizionali, ma è arrivata prima Geopop. Questo esempio puoi farlo con milioni di altre cose. E poi si dice ai tempi della legge Zan, ma ti pare che deve essere Fedez a spiegare la politica ai giovani? Ma se non lo fa lui, chi gliela spiega? Gliela spiega il Corriere della Sera o gliela spiega Ballarò? Evidentemente no. E quindi io non dico che Fedez l'abbia fatto bene, però lì pure c'era una domanda, c'è un buco.
C'era qualcuno che aveva un linguaggio che era molto più adatto per spiegarlo a un certo tipo di pubblico.
Poi questo non vuol dire che devi trasformarti in un influencer o che devi trasformarti in un content creator o devi utilizzare qualsiasi piattaforma. Innanzitutto, rispetto alla questione degli influencer, io ho tanti amici influencer, come si dice, nulla contro gli influencer che fanno un lavoro rispettabile come tanti altri, anzi più rispettabile di molti altri, però noi abbiamo un rapporto con la pubblicità, con i brand, e non bisognerebbe alimentare questa confusione. Ogni tanto anche tra colleghi succede, noi non possiamo fare pubblicità per legge a nulla, e sarebbe opportuno che rimanesse così anche nella zona grigia del web. Io da qualche tempo ho smesso di produrre contenuti giornalistici per i social, l'ho fatto a lungo, 2020, 2019, 2021 l'ho fatto molto, oggi mi sembra un po' tempo perso. I social media, Meta soprattutto, non sa più come dirci che non li vuole quei contenuti, parlano di politica, attualità, approfondimento, non gli interessano, non li vedrà nessuno. Metti una foto di te che mangi una pizza e fa il 400% dell'engagement. Però, per dire, su YouTube invece c'è uno spazio per fare delle cose, le newsletter, i podcast, bisogna anche un po' sperimentare. Io continuo a frequentare i social, ci faccio delle cose diverse, però se uno pensa di poter ignorare questi strumenti, puoi farlo in bocca al lupo, magari puoi scrivere soltanto libri, ne scrivi uno ogni 2 anni, vendi un sacco di copie e va bene così. Secondo me ci sono tante opportunità che invece possono essere raccolte lì in mezzo.
Mi dai un assist, perché in realtà l'approccio che avevi avuto tu negli ultimi anni rispetto all'uso dei social, all'uso della creazione del contenuto, poi ha dato il via a una serie di pagine su Instagram, di profili, che tentavano di fare informazione utilizzando un tono di voce che fosse completamente diverso, che era più simile forse a quello del post, cose dette bene, con un linguaggio semplice alla portata di tutti. Quanto funziona quel tipo di... cioè sta continuando a funzionare? È una deriva? È un'opportunità? È troppo virata verso l'intrattenimento? C'è il rischio sempre che... si confonda progetto commerciale con progetto di informazione?
Allora, io ci vedo opportunità e rischi. Innanzitutto mi sembra un lavoro che abbia, dignitosamente giornalistico, non so come dire. Non sopporto lo snobismo di parte della mia categoria nei confronti delle pagine Instagram che fanno informazione, anche perché intanto lo fanno con un livello qualitativo che non è necessariamente più basso di quello di a volte la prestigiosa agenzia di stampa o il grande giornale, che hanno un sacco di problemi e dicono una cosa per un'altra con una frequenza che non ti aspetteresti da dei professionisti. E quindi che stanno sul piano della qualità nella stessa acqua in cui nuotiamo tutti. Hanno la capacità di raggiungere, anche sapendo utilizzare il linguaggio della cultura pop, nonché gli strumenti in sé, un pubblico che alle testate tradizionali è praticamente precluso, e ogni volta che ci provano non ci riescono, e quindi evidentemente qualcosa l'hanno azzeccata. Ci sono dei limiti, secondo me, che sono dettati dal fatto innanzitutto che tutto avviene su piattaforme di cui non hanno il controllo i giornali. Quello che io vedo che pubblica la pagina di informazione X non è quello che la pagina X ha scelto di pubblicare, ma quello che Instagram vuole che io veda. E Instagram quella scelta non la fa sulla base di quale contenuto è più interessante, più utile, fatto meglio, più combaciante con i miei interessi. Lo fa sulla base di quanto quel contenuto terrà i miei occhi attaccati allo schermo, dandomi quindi delle possibilità di vedere più pubblicità. Non è un criterio giornalistico, non è qualitativo, e quindi promuove le cose a volte peggiori, le cose più sciatte, le cose più allarmiste, eccetera. L'altro problema è la mescolanza un po' incestuosa che c'è con la pubblicità, che c'è anche sui giornali cartacei. Io ovviamente lo denuncio quotidianamente quasi dentro Morning, ma c'è molto sui social, personaggi intervistati che hanno pagato quattrini e quattrini, che non vengono però, diciamo, rivelati come testimonial della loro azienda in quel momento. Questa mi sembra una pratica spiacevole e anche tutto sommato inutile, frutta qualche soldo, ma quelle persone pagherebbero comunque pure se ci fosse scritto pubblicità, e quindi forse vale la pena fare le cose bene. La sensazione ogni tanto che la necessità di ottenere punti e quindi engagement, dati, seguendo regole che non sono fatte per l'informazione, porti queste pagine, ripeto, non sempre, non tutte, con tutte le mani avanti del caso, a diventare non informazione ma una specie di surrogato dell'informazione, il cui scopo non è informare le persone ma far sentire informate le persone, che è una cosa, una differenza non da poco. Mi piacerebbe che non finisse tutto dentro gli scatoloni dei social media, ma anche queste pagine in realtà per me interessanti, promettenti, per cui faccio il tifo, possano mettere piedi e mani dentro altri strumenti che non siano Instagram, perché se finisce tutto lì, secondo me non solo è poca roba, ma dura anche pochino.
A questo proposito, l'infotainment come termine che unisce intrattenimento e informazione è sempre esistito più o meno dagli anni 80, con il picco negli anni 90, Fox. Se guardavi Simpson, Homer Simpson non faceva altro che bombardarsi di programmi di finto informazione, ma che poi erano tanto intrattenimento. È un'altra deriva, cioè rispetto a quello che hai appena detto, si sta rischiando che sia tutto troppo infotainment e troppo poco informazione. Vogliamo essere più intrattenuti che informati, anche un po' in rapporto a quello che dicevi tu prima rispetto ai bias negativi?
Allora, sicuramente vogliamo essere più intrattenuti che informati, anche perché è più bello, no? È molto più divertente essere intrattenuti, e quindi qualcuno che mi faccia ridere, che mi dica delle cose, piuttosto che informati, che vuol dire morte 8 persone, le temperature sempre più alte, la guerra. Cioè, chi non vorrebbe essere intrattenuto? Mi sembra che però un'informazione di qualità fatta bene è molto intrattenente, non quando ti racconta le tragedie, quelle sono sempre, diciamo, terribili da apprendere, ma un'informazione fatta bene è un'informazione che sa maneggiare anche la cultura pop, il meme, i film, le storie strano ma vero, o le cose, quindi più le grandi storie, e raccontarle in un modo che mi fanno imparare qualcosa. Cioè, tu se vuoi puoi stare tutto il giorno a parlare della notte degli Oscar, che cos'è infotainment? Nel senso che è cultura, è spettacolo ed è tanta fuffa, voglio dire, tante cose che non sono hard news, però tu me le puoi raccontare in un modo che mi fanno imparare delle cose, come funziona lo show business, lo star system americano, come si fanno i film, perché
la
salgono
cultura cinematografica.
Sì, e che cosa mi dice il fatto che vinca un certo film, di come è fatta la caccia, cioè, tu mi fai, e quella cosa lì a me intrattiene se è fatta bene, certo, se è con un tono professorale, è una ricerca scientifica, ma non è un contenuto giornalistico. A me sembra che a fronte della incapacità, per ragioni di risorse o non volontà, per pigrizia o sciatteria, di lavorare bene, abbiamo fatto ricorso al concetto di infotainment per utilizzarlo come alibi per legittimare tutta la merda, scusa, che c'è invece in televisione, e che sappiamo benissimo non avere nulla a che fare con l'informazione, ma no, è una nuova moda, l'abbiamo chiamata infotainment e prevede...
Abbiamo fatto un format.
Sì, esatto, prevede che, non so, oggi pomeriggio nella TV del pomeriggio noi alterniamo il caso più efferato di cronaca nera con la soubrette che torna in scena, e poi alla soubrette facciamo commentare il caso di cronaca nera, cioè la memificazione delle notizie, che insomma, io torniamo alle pagine di prima, le seguo, mi divertono anche. Al quarto meme era già diventata un po' vista e rivista, no? Prendiamo un meme, lo applichiamo al debito pubblico, all'inflazione e ai giovani che non vedranno mai la pensione, fatto ogni giorno, secondo me a fatica. Però mi rendo conto anche che quando fai contenuti ogni giorno, se sei un giornale, se sei un creator, se sei una pagina Instagram, farti venire in mente delle idee non è facile, anche perché poi la realtà tende a essere ripetitiva, e quindi però tu ogni giorno devi timbrare il cartellino, non è che il giornale domani non esce perché dice ragazzi ci sono belle notizie oggi, quindi oggi solo 4 pagine, no? Il giornale sempre quelle pagine ha, sempre quello spazio deve riempire, se c'è materiale bene, se no inventati qualcosa, e lì subentra, certo, l'intervista a Sabrina Salerno, non so.
Senti, rispetto a questa cosa di spiegare bene le cose, che è un po' una missione anche del Post, C'è qualcosa che tu temi che non saresti in grado di spiegare bene?
Ah, beh, io faccio molta fatica con le cose. Dicevo prima, non so fare le edizioni in colonna, ma con le, diciamo, il mondo della scienza è un mondo di cui sono pieno di lacune, perché non è il mio mestiere. Quindi, quando mi devo occupare di quelle cose lì, cerco di rivolgermi a colleghi più esperti e farmi spiegare. Io ho dei gusti, diciamo, in termini di prodotti culturali molto normali e molto poco ricercati e poco sofisticati, per cui se tu mi chiedi di commentare i film degli Oscar o le canzoni di Sanremo o che cosa guardo in TV, potresti essere molto deluso oppure molto esaltato, nel senso che non possiamo tutti leggere i classici, e quindi io mi guardo il trash in TV, mi piacciono gli Avengers, ho visto l'ultimo film di Scorsese e me ne sono andato a metà perché era una palla colossale. Non si dice questa cosa, l'ultimo film di Scorsese è sacro, no?
Bordone come l'ha presa? Quando
guarda, anche Dune mi sono inflitto, pensa, dopo il primo che avevo detto mai più, persino il secondo mi sono inflitto, di Zendaya e Chalamet con una sola faccia che non dicono niente, però ecco, mentre invece se mi fai vedere un film comico italiano posso divertirmi moltissimo, e quindi se mi chiedi di fare un commento critico sul disco di Kendrick Lamar non sono in grado.
Senti, a proposito di questo, ci dici quali sono 5 tra libri, film, album musicali che secondo te, per ritornare un po' all'inizio, spiegano bene l'America, o che tu consigli per capire un po' quella che per te è l'America?
Dunque, 5 prodotti quindi di qualsiasi tipo,
serie TV
per capire l'America. Comincio dalle cose semplici, così nel frattempo penso alle altre. Serie TV, quante ne vuoi naturalmente, ma West Wing è imprescindibile, The West Wing, per capire la politica americana. Non House of Cards. House of Cards può essere ottimo intrattenimento, appunto, però non ti dice molto di come funziona la politica. West Wing invece sì, la Casa Bianca, l'ala ovest, i rapporti di potere, è fatto con grande accuratezza da quel punto di vista. Il problema di quella serie, oltre che un po' datata, è una serie degli anni 90, quindi in certe cose si vede, è che i protagonisti sono tutti incredibilmente intelligenti e brillanti, e quindi tu li guardi e vorresti avere la battuta pronta come loro. Dopo un po' questa cosa ti stufa, che non ce n'è uno mai che balbetta, e sono tutti
fighissimi. Ma è scritta da Sorkin?
Scritta da Aaron Sorkin.
E allora tutti sono troppo intelligenti.
È abbastanza cruciale, infatti. Un'altra serie TV che secondo me racconta molto bene un pezzo di America che noi leggiamo molto sui giornali, quella del complesso politico-militare industriale, diciamo, e Homeland, che ha avuto un certo successo ormai un po' di anni fa, che ha tante stagioni, non tutte dello stesso livello, ma almeno le prime 3-4 sono veramente fighissime, e ti racconta un po' l'America della lotta al terrorismo, l'America delle guerre in Iraq e in Afghanistan, l'America che cerca Osama Bin Laden. È un pezzo grosso dell'America degli ultimi 20 anni, la sorveglianza di massa, le torture, i rapporti tra la politica e l'esercito, e come sono i rapporti di forza, per me molto importante. Poi un'altra storia, un altro prodotto sicuramente, diciamo, abbastanza essenziale per comprendere gli Stati Uniti, ti direi non tanto, non solo come sono fatti oggi, ma un altro pezzo grande della loro storia è il documentario sulle rivolte di Los Angeles, che credo si chiami LA 92, si trova su Netflix. Nel 92 Los Angeles ci furono delle rivolte di strada che durarono giorni e ci furono 60 morti, fu una roba enorme, e gli anni 90 non erano appunto gli anni 60, sai, la segregazione è veramente l'altro ieri. E al di là di vedere le immagini di quella Los Angeles, che sono impressionanti, conoscere la storia del perché, del come si arriva a quei giorni lì e cosa accade in quei giorni lì, racconta molto l'America degli anni 90, un'America molto violenta, con dei conflitti razziali latenti, ma non un movimento come oggi molto forte, che rivendica i diritti delle persone non bianche, delle minoranze. Ci vorrebbe qualcosa di musicale, ma io su questo sono molto impreparato, e allora ti dico un'altra grande esperienza collettiva, che è lo sport negli Stati Uniti,
certo.
Soprattutto lo sport universitario. Non dico guarda una partita, vedi un documentario, ma quel prodotto lì, andare a farne esperienza dal vivo, andare a vedere una partita di un college, o andare a vedere anche l'NBA naturalmente, lo sport vissuto negli Stati Uniti non tanto per guardare la partita in sé, per guardarsi attorno, per guardare il pubblico, l'esperienza stadio è molto istruttiva, anche perché è molto diverso da come avviene da noi, e quella è un'esperienza che noi conosciamo, andare allo stadio, i controlli, tu il palazzetto, vedi come funziona lì e capisci molto di questo popolo. Un'altra esperienza probabilmente da fare, e non è un prodotto, ma anche in questo caso è un'esperienza, è il viaggio in macchina. So che ho deragliato un po' rispetto alla tua domanda, no, però non è che uno può stare solo seduto a vedere delle cose, a leggere delle cose. Allora, fare un viaggio negli Stati Uniti, sì, certo, andare a New York.
Hai indossato un paracadute e ti sei lanciato.
Mi sono lanciato, sì, no, quella è un'esperienza molto istruttiva. Mettersi in macchina e fare un viaggio da A a B senza pianificare troppo in mezzo, fermandosi quando devi fare benzina, quando hai fame, scoprendo cosa c'è sulla strada, affrontando gli imprevisti, che non sono chissà che, però sono rimasto senza benzina, mi sono fermato a dormire dove non pensavo, ho trovato questo motel che fa schifo, c'ha 4 stelle su Booking, non l'avrei mai prenotato, ma c'è solo questo, e lì succedono le cose divertenti di solito.
Fantastico. Ti faccio le ultime due domande. La prima è una domanda che ci riporta un po' alla serietà dell'inizio della nostra conversazione, cioè... a inizio marzo la Corte Suprema ha detto che Donald Trump era candidabile, nonostante poi su di lui pesino ancora una serie di processi che non sappiamo quando finiranno. Tu addirittura avevi parlato di un paradosso, cioè un presidente degli Stati Uniti potrebbe essere eletto e esercitare la sua presidenza anche dal carcere, poi probabilmente non succederà mai, però potrebbe succedere. Secondo te cosa succederà? Cioè,
poi il momento palla di vetro. Momento tiriamo poi la palla di vetro.
So che è una domanda del cazzo, però.
No, possiamo provare a dire delle cose. Difficilmente Trump sarà condannato prima delle elezioni, perché lui ha 4 grossi processi in corso e 3 di questi hanno dei tempi tali per cui, anche a causa del fatto che lui è riuscito ad allungarli, fare ricorsi, non arriveranno a verdetto prima del voto, arriveranno dopo il voto, e quindi poi se Trump diventa presidente è un conto, se Trump no è un altro conto. Quello che potrebbe arrivare a sentenza è quello in cui le accuse nei suoi confronti sono più fragili, è quello del fatto che lui abbia usato, è accusato di aver usato dei fondi elettorali per pagare un'attrice porno per convincerla a mantenere il silenzio la loro relazione extraconiugale. Lì non è il reato pagare una persona perché non dica una cosa,
ma aver utilizzato i fondi
elettorali. Quelle leggi sono mega complicate, dipende chi ha staccato l'assegno, chi ha autorizzato chi, insomma. Trump potrebbe paradossalmente, come unica notizia giudiziaria da qui al voto, essere assolto, quindi immaginiamo che cosa lui farebbe dicendo: vedete, anche gli altri andranno a finire
così,
sono
un perseguitato ma in realtà sono innocente.
Gli altri casi sono quelli in cui lui rischia veramente grosso, e infatti sono quelli che ha tentato e poi è riuscito a rimandare. Quindi possiamo dire che difficilmente Trump sarà condannato prima del voto, che Trump comunque continuerà ad avere problemi legali di cui si parlerà per tutta la campagna elettorale, e lui va a tutte le udienze sempre, anche quando non deve andare, proprio per dire la cosa che dicevi tu, cioè presentarsi come un perseguitato. Io non credo che questo, poi è davvero difficile fare previsioni, non credo che questo sarà il fattore più determinante in questa elezione. Credo che conterà molto di più lo stato dell'economia, la salute di Biden soprattutto, e quanto riuscirà a mostrarsi forte o quanto invece fragile, quanto gli elettori e le elettrici del Partito Democratico giudicheranno concreta la minaccia di una nuova vittoria di Trump, e concreta abbastanza da votare per un presidente che magari non hanno apprezzato molto, non gli entusiasma tantissimo.
E la vedi ancora come un testa a testa oppure?
È tutto totalmente aperto, mancano troppi mesi, dovremmo sapere che cosa accade in 7 mesi alla guerra in Ucraina, all'inflazione.
Potrebbe esserci un caso Weiner da un momento là.
Figurati, quello lo racconto nel libro, un caso assurdo, il caso che ha fatto sì che Trump vincesse le elezioni è una storia di cui non avete mai sentito parlare, che riguarda un uomo che mandava foto indesiderate del suo pisello alle donne, ma non Trump peraltro, ma è una storia veramente poco nota ma molto incredibile. No, manca troppo tempo. E ci sono troppe variabili, nel senso che quando tu hai 2 candidati, io come faccio a sapere se Biden durante uno di questi dibattiti a un certo punto sviene perché è anziano, no? E quella cosa da sola cambia tutta la campagna elettorale. Quello che sappiamo è che se si votasse oggi, Trump è in vantaggio, quindi Trump avrebbe più probabilità di vincere che di perdere. Però sappiamo anche che da qui a 8 mesi ne succederanno troppe per fare previsioni adesso.
L'ultima domanda, che è una domanda che facciamo di solito ai nostri ospiti, chi secondo te potrebbe essere il nostro prossimo ospite, magari nell'ambito giornalismo, podcasting?
Bella domanda, chi potrebbe essere il vostro prossimo ospite?
Chi ti piacerebbe ascoltare con un'intervista tipo questa qua?
Guarda, ti dico il nome di una collega molto brava, che stimo molto e che ha una caratteristica, almeno una caratteristica, ma ne ha molte altre che io non ho, e cioè un grande coraggio, che è Cecilia Sala, che ha un percorso giornalistico nel quale io ho anche ho rivisto parte del mio, nel senso, una persona che si è costruito un mestiere, che non ha aspettato che qualcuno mettesse un annuncio, ha iniziato a farlo, ha mostrato di essere di meritare fiducia incarichi e competenza, e li ha ottenuti e li sta ottenendo, ha un grande pubblico, un grande podcast, ha scritto un bellissimo libro e appunto va nei posti in cui le persone non vanno. La storia dell'Afghanistan che lei racconta nel suo libro, che si intitola L'incendio, è abbastanza esemplare, perché quando gli americani si ritirano dall'Afghanistan, con gli ultimi voli portano via anche i giornalisti, e con l'ultimo volo che fanno gli italiani per portare via tutto il personale partono tutti i giornalisti della carta stampata, gli inviati che erano lì, non rimane nessuno. E mentre tutti facevano questo viaggio, Cecilia faceva il viaggio in direzione opposta. Arriva nell'Afghanistan appena preso dai talebani, lei che peraltro è anche una donna, che non è, diciamo, un vantaggio quando hai a che fare con i talebani, quando non c'era nessun altro, costringe tutti i giornali italiani a rimandare indietro gli inviati, perché se non c'era nessuno, non c'è nessuno, ma se c'è questa ragazza da sola, o comunque col suo podcast, col foglio in realtà, non da sola, da quelle parti lì, bisogna che tornate subito anche voi. Non credo che l'abbiano voluta benissimo, diciamo, i miei colleghi, ma ha dimostrato che se hai coraggio, molto, lei ne ha, e voglia di fare, e talento, lo spazio te lo puoi anche prendere senza aspettare che ti venga dato.
No, ma tanto la seguiamo, speriamo che ascolti questo invito per vie traverse.
Ciao Cecilia.
Grazie mille Francesco, è stato...
Grazie a te, grazie a voi.
Bellissimo, ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao.
Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Alessandro Timpanaro. Il coordinamento editoriale e di produzione di Giulia Guido. Riprese e montaggio sono di Andrea Giani e Susanna Giammona. La visual identity è curata da Paola Mangerotti. Ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido. Il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le fotografie di Andrés Juan Suarez. La parte social è curata da Giordana Bonanno e Leila Stabile. Il set design del collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.